fare!
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Ci sono Vasco Felligini alla console, Elena Colson, Eva Rohrmann in regia, Antonella Palermo al microfono sulla Radio Vaticana in diretta per parlare di televisione, anzi per parlare della televisione che diventa di culto. Resteremo insieme per una ventina di minuti circa. Motivo musicale della serie televisiva X-Files, l'avrete riconosciuto. Saluto in diretta al telefono da Milano Massimo Scaglioni, che ha appena pubblicato un libro, edizioni Vita e Pensiero, la TV di culto, la serialità televisiva americana e il suo fandom. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, docente di storia della televisione presso i master dell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica di Milano e anche docente di critica televisiva presso la laurea specialistica del medesimo Ateneo. Dunque, ci ritroviamo questa volta a parlare di TV di culto. Intanto chiariamoci subito sui termini. Che cos'è un programma di culto?
Ma un programma di culto, forse anche più in generale un prodotto di culto, è un oggetto che è capace di crearsi un seguito di fan, un seguito di appassionati. E a questo punto bisognerebbe capire chi sono i fan. E i fan non sono dei semplici consumatori, sono diciamo dei consumatori particolari. Il fan ha nei confronti del proprio oggetto, appunto, di passione, di culto, un attaccamento particolare, un attaccamento emotivo, affettivo. Diciamo che, non lo so, un fan di un film di culto, di un cult movie, non semplicemente guarda quel film, ma lo conosce a memoria, lo cita battuta per battuta, lo vede centinaia di volte e soprattutto ha una relazione, come dire, con altri che condividono la sua stessa passione. Allora, per esempio, un esempio classico di film di culto è Rocky Horror Picture Show, che ha una più che ventennale cultura, appunto, di fan che si riuniscono, in queste proiezioni, diciamo, rituali che coinvolgono poi il pubblico in sala, in balli, canti e via dicendo. Però lei mi chiedeva programma di culto e quindi restringendo un po' il campo alla televisione. E la cosa più interessante è che la televisione, che è sempre stata considerata, diciamo così, un medium insomma, se va bene, triviale, ma comunque un medium un po'
di bassa lega, insomma.
Di bassa lega, un medium usa e getta, effimero, insomma, che si vede un po' così mentre si fanno altre cose in casa e via dicendo. In realtà la televisione ha generato dei programmi, dei prodotti di culto, cioè dei programmi che hanno avuto un seguito, appunto, di fan. E questo è solo apparentemente strano, perché in realtà il meccanismo di generazione del culto prevede proprio, come dire, una generale svalutazione di qualche cosa, di un prodotto, di un medium e così via, e una contemporanea rivalutazione da parte di un gruppo minoritario, no? I primi prodotti di culto sono è la letteratura fantascientifica all'inizio del Novecento, che ovviamente era considerata non una letteratura di serie A, ma una letteratura di serie B. Così il cinema di culto non è il cinema importante. Umberto Eco cita Casablanca come il film di culto per eccellenza, E Casablanca è appunto un film di culto, ma insieme, dice lo stesso Eco, è un film sgangherato, cioè un film in qualche modo per varie ragioni, insomma, anche mal realizzato, ma è proprio la ragione, no? Questa sua sgangheratezza, la ragione per cui viene rivalutato. E allora si capisce perché appunto un medium come la televisione, a cui si attribuisce un valore basso, possa generare poi dei fenomeni che sono appunto quelli dei fan, del fandom e appunto del culto.
La cultualità, diciamo così, è trasversale ai generi televisivi?
Ma in linea di principio qualunque programma che appunto ha un seguito, genera un seguito di fan, può essere definito un prodotto di culto. Concretamente però possiamo dire che è soprattutto la fiction ed è soprattutto la serialità televisiva e la serialità televisiva di produzione americana che ha generato appunto dei culti, e questo ha delle ragioni poi specifiche. Naturalmente la cultualità potrebbe essere tranquillamente transgenerica, cioè potrebbe riguardare altri generi. A me viene in mente che forse per quanto riguarda il contesto italiano la persona che più ha come dire, utilizzato, ha sfruttato meccanismi di generazione di culti è Renzo Arbore, che diciamo non si è sempre rivolto ad un pubblico non indifferenziato, non un pubblico generalista, ma un pubblico come dire ricercato, un pubblico definito. L'ha fatto negli anni 70 con L'altra domenica e poi lo ha fatto negli anni 80 con Quelli della notte e Indietro tutta, e non è un caso che questi programmi sono dotati ancora di un valore, cioè possono essere rivisti, no? Qualche tempo fa un quotidiano ha allegato le cassette di Quelli della notte, per esempio.
Ecco, quali sono allora le ragioni per cui questa cultualità è più propria della serialità televisiva, dei telefilm, insomma?
E le ragioni sono, si possono capire mettendo a confronto serie di culto di due periodi diversi, Star Trek, che è degli anni 60, e per esempio Buffy, che è un telefilm degli anni 90. Allora, Star Trek è un telefilm che genera un po', come dire, che genera dal basso la propria cultualità, cioè sono i fan che appunto si iniziano a riunire, creano delle fanzine, fanno delle convention, e quindi è tutto generato dal basso, in qualche modo inaspettato, inatteso da parte dell'industria, diciamo così. Quello che cambia, e per questa ragione poi di serialità di culto si può parlare soprattutto a partire dagli ultimi 15-20 anni, quello che cambia negli anni 90 è che la produzione televisiva americana diventa consapevole di questo meccanismo e, come dire, costruisce dei prodotti, delle serie che esplicitamente vogliono generare dei culti. Gli anni 90 si aprono con due serie, abbiamo sentito prima la sigla di apertura di X-Files di Chris Carter, ma Chris Carter e anche David Lynch con Twin Peaks sono i due principali creatori di serie di culto degli anni 90 e quindi diciamo che c'è una sorta di volontà dell'industria di costruire, di creare dei prodotti di culto che quindi possano come dire, appassionare i fan. E poi l'altra grande elemento di cambiamento è l'avvento di internet negli anni 90 che fa sì che appunto i fan dei tempi più, insomma degli ultimi 20 anni, 15-20 anni, grazie alla diffusione massiva di internet possono, come dire, trovare uno strumento davvero adattissimo al fandom, perché su internet si possono creare comunità, si può ragionare quasi in diretta, no? sulle serie attraverso dei forum, attraverso delle chat e via dicendo. Ed è questa la ragione, no? Una maggiore consapevolezza della produzione e la diffusione di internet che fanno sì che attorno alle serie televisive americane a livello globale, perché poi il fandom è davvero internazionale, si creino proprio questi fenomeni.
E qui siamo arrivati al crinale tra televisione e web, come accennavi, ma accennavi anche a Twin Peaks, e allora eccoci qua. Allora, il motivo di Twin Peaks sulla Radio Vaticana in diretta. Siamo in linea con Massimo Scaglioni per parlare di serialità televisiva americana e del suo fandom TV di culto. È il titolo di questo libro appena edito da Vita e Pensiero. Tu rintracci tre tappe nella letteratura del fandom, giusto?
Esattamente, sì.
Quali sono?
Sì, diciamo che gli studiosi, insomma, si sono interessati al fandom, ai fan, negli ultimi decenni, e la prima tappa è una tappa caratterizzata soprattutto dall'interesse degli psicologi per il fandom, e l'atteggiamento della psicologia, della psicanalisi nei confronti del fandom è un atteggiamento inizialmente molto negativo. I fan sono come dire, considerati dei soggetti patologici, no? Dei soggetti, il fandom è una specie di fanatismo, di sovraccitazione mediatica, che quindi mette un po' in luce il potere dei media, no? Nel generare dei fenomeni. Naturalmente poi questo degenera in come dire, casi anche clamorosi, no? Il caso dei fan che come dire, inseguono il loro idolo, addirittura anche peggio, no? Nel caso appunto di fan che uccidono il loro divo, no? Pensiamo a John Lennon. E, però poi, soprattutto a partire dagli anni 90, altri studi, gli studi sulla cultura popolare, hanno in realtà un po' ribaltato questa idea, che diciamo tendeva a prendere in considerazione solo elementi un po' estremi, no? Appunto un po' patologici, e il fandom è stato molto rivalutato, addirittura forse quasi idealizzato, i fan, proprio per la ragione che ti dicevo prima, cioè il fatto che i fan, come dire, utilizzino dei criteri di valutazione che sono diversi e sono addirittura forse opposti a quelli, diciamo, della cultura di massa. I fan sono intesi come quasi dei soggetti rivoluzionari, cioè dei soggetti che non accettano i canoni della cultura dominante e li ribaltano. Oggi prevale una visione, diciamo, un po' più realistica, no? Sia rispetto alla prima che alla seconda, per cui il fandom è una forma di esperienza spettatoriale che ha, diciamo, che trae, no? dalla pratica appunto di essere fan tutta una serie di risorse cognitive, di socialità, no? Che appunto lo caratterizzano.
Aldo Grasso cura la prefazione di questo tuo volume, ne mette in luce l'innovazione nel metodo. Ecco, brevemente ci puoi raccontare come hai portato avanti questa ricerca?
Sì, beh, il metodo sostanzialmente consiste in un lavoro sul campo. Io ho fatto per 2 anni un lavoro di, come dire, di ricerca qualitativa, si dice, appunto con una immersione nel campo, seguendo proprio una comunità, un gruppo di fan italiani, in questo caso era un gruppo di fan della serie televisiva Buffy, quindi sono stato ai loro incontri, alle loro convention, ho seguito tutta la loro produzione online, e per un, appunto, un periodo piuttosto lungo, e ne ho tratto appunto questo lavoro, dal quale emergono una serie di elementi anche nuovi rispetto a quelli che sono gli studi che finora sono stati pubblicati non in italiano ma in inglese sul fandom. Per esempio, emerge una fortissima componente di competenza tecnologica di questi fan. La cosa curiosa, interessante, è che questi spettatori particolari non sono più sincronizzati, diciamo, con la programmazione televisiva italiana, no? Ma tendono a seguire la programmazione televisiva americana. E in che modo? Per esempio, se la serie è una serie da loro amata, cercano di ottenere le puntate in contemporanea con l'America, e questo ovviamente è reso possibile ancora una volta da internet. E poi l'altro aspetto interessante di queste, diciamo, generazioni ultime di fan è che la cosa che più conta, no, in questi gruppi è quella che ho chiamato un po' la pratica del fandom, cioè l'essere parte di un gruppo, l'essere parte di una comunità, il condividere, quindi anche il socializzare, piuttosto che non l'oggetto specifico.
E qui nasce l'esperienza della comunità tra fisicità e virtualità, no? Come dicevamo.
Esatto, perché diciamo questi gruppi di fan vivono proprio tra, diciamo così, tra l'online e l'offline, cioè si hanno tutta una serie di momenti, di incontri, rituali, per esempio le proiezioni, le convention e via dicendo, ma poi hanno anche dei momenti molto importante proprio la socialità online attraverso internet. Internet permette per esempio la mobilitazione, no? Che è uno degli elementi di fondo, no? Centrali nel fandom. Un caso molto curioso e divertente è quello di qualche anno fa, quando i fan si sono mobilitati perché c'era una serie che si chiamava Roswell, una serie fantascientifica, che minacciava di essere chiusa perché non aveva sufficienti ascolti. E cosa hanno fatto? Attraverso internet si sono messi d'accordo e hanno inviato alla Warner Bros., che era la produttrice di questa serie, delle bottigliette di Tabasco, che erano il cibo preferito degli alieni di questa serie.
La potenza della rete.
Esatto, la Warner Bros. È stata sommersa da bottigliette di Tabasco e alla fine ha deciso di produrre la seconda serie. Quindi hanno vinto i fan grazie ad internet, grazie appunto a questo strumento di mobilitazione. Peraltro anche fan italiani che hanno mandato
il Tabasco
in America.
Abbiamo 5 minuti, Massimo. Quando e dove nasce il telefilm come genere televisivo?
Ma il telefilm come genere televisivo nasce con la televisione, possiamo dire, nasce in America. Il telefilm, se intende precisamente, bisognerebbe parlare di serie televisive,
sì.
Nascono in America, nascono fra la fine degli anni 40 e gli anni 50. La caratteristica di fondo è la serialità, appunto, che non è nuova, perché anche il cinema era stato seriale, il fumetto, la letteratura, no? Penso ai feuilleton e via dicendo, e poi ha questa serialità, tutta una, ovviamente, un'evoluzione nel corso dei decenni, ma ogni decennio di produzione di telefilm ha i suoi telefilm di culto. Gli anni 50 si aprono con una straordinaria serie che Alfred Hitchcock presenta, una serie che dura 4-5 anni, che poi viene ripresa anche successivamente. Gli anni 60, oltre al citato Star Trek, Ai confini della realtà, che è un'altra serie straordinaria. Gli anni 70 sono tutto un fiorire di sitcom, soprattutto. Gli anni 80 vedono l'approdo di quello che si definisce prime time serial, cioè delle specie di soap da prima serata. Noi ricordiamo soprattutto Dallas, no? Mm-hmm. Che fu un momento di grande cambiamento, e poi gli anni 90 sono proprio davvero il culmine della serialità di culto, con tutta una serie di telefilm, sitcom, da Friends, IAR e soprattutto Twin Peaks e X-Files, che citavamo prima, che sono proprio il modello della serialità di culto.
Quanta fortuna hanno avuto i telefilm in Italia nell'ultima stagione televisiva?
Ah, molta, direi, molta, anche perché, diciamo, si comincia a, soprattutto un pubblico accorto, attento, comincia a valutare proprio l'alto valore anche estetico di questi prodotti e soprattutto comincia ad avere proprio una modalità di fruizione da fan, no? Penso per esempio all'ultima stagione che è andata in onda, in cui è andata in onda prima sul satellite e poi sulla televisione generalista, una serie a mio avviso straordinaria ed emblematica di quello che è la televisione di culto, cioè Lost di J.J. Abrams e Damon Lindelof.
Grande successo,
però è curioso perché questa serie è una serie difficile da seguire, è una serie proprio che si rivolge ai fan, nel senso che ha una struttura non lineare, no? Procede per continui flashback, è una serie che richiede quindi un grande investimento in termini di tempo, di attenzione da parte dello spettatore. Se si perde una puntata si rischia di non capire poi più molto, e però grande successo sia sul satellite e poi soprattutto con la programmazione su Rai 2, appunto ottimi ascolti, credo che sia stato quest'anno il telefilm americano più seguito sulla televisione in questa stagione, sulla televisione generalista.
Bene, Massimo Scaglioni, grazie del tuo intervento. TV di culto, noi ci siamo sentiti circa un mese fa in realtà per parlare dell'offerta televisiva estiva fatta in massima parte di repliche. Volevo segnalare anche a quanti ci ascoltano un editoriale del direttore di TV Sorrisi e Canzoni che nell'ultimo numero scrive: 10 e lode, finalmente si sono messi d'accordo, Rai, Mediaset e La 7 hanno firmato un patto d'onore con i pensionati, gli infermi, i diseredati, con tutti coloro, cioè che d'estate non possono permettersi di andare in vacanza, nemmeno di uscire la sera a fare quattro passi. Alla fine, PS, nulla di tutto ciò che ho scritto è vero, purtroppo si tratta soltanto di un sogno, ma siamo davvero sicuri che sia impossibile realizzarlo. Firmato Massimo Donelli. Insomma, siamo più o meno sulla stessa linea, continuiamo a sorbirci delle repliche, alcune fanno piacere, altre probabilmente meno a chi appunto deve, come dire, usare il mezzo televisivo come esclusiva compagnia, purtroppo, ma insomma vediamo se magari il prossimo anno qualcosa si muoverà, giusto Massimo?
Sì, è proprio così, è ancora un sogno sperare di avere una programmazione decente in estate, ma insomma confidiamo nel futuro.
Ma sì, allora buone vacanze, a risentirci. TV di culto, la serialità televisiva americana e il suo fandom, prefazione di Aldo Grasso, edizioni Vita e Pensiero. Alla
grazie
prossima,
a voi,
grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E non mi resta che ricordarvi il nostro sito internet, dove se vorrete a partire da questo pomeriggio sarà disponibile questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale, 105live.radiovaticana.org. A risentirci da Antonella Palermo.